vi parlerò di quello che negli ultimi tempi, diciamo gli ultimi 4-5 anni, sta prendendo molta attenzione ed è un rischio di tipo chimico e di tipo biologico legato agli enormi sviluppi delle nanoscienze. Nanoscienze espresse in termini di nuovi materiali, sia di origine sintetica che di origine biologica, parliamo di nanotecnologie e biotecnologie. Per farla breve, la tematica è estremamente complessa, ma i tre punti fondamentali che riguardano il rischio, che comportano un rischio, sono la dimensione nanometrica, la presenza di nanostrutture e nanocompositi e infine il fatto che le molecole biologiche vengano modificate per ottenere grandissime innovazioni. Innovazioni che nanomateriali e biomateriali stanno presentando delle innovazioni incredibili in tantissimi settori trasversali, dall'aerospazio, l'ambiente, la cosmetica, l'agroalimentare, nanomedicina in particolare. E qui diciamo è un po' il mio settore, la nanomedicina. Sistemi innovativi di drug delivery, di diagnostica, tissue engineering. Diciamo che il dubbio amletico comunque è il rapporto rischi-benefici tra grandi innovazioni e quale rischio. Quale rischio? In effetti non è facile valutarlo. E risposte certe in questo momento non ce ne sono tantissime, anche perché, come vi dimostrerò con alcuni esempi, ci sono delle specificità di comportamento che non possono essere, diciamo, generalizzate ad altre tipologie di contesto, perché tutto quanto comunque riguarda ambiente di lavoro e ambiente in generale, la nostra stessa esistenza. Vi faccio questo esempio, per esempio nanoparticelle lipidiche che abbiamo studiato come potenziali nuovi sistemi innovativi di drug delivery. Bene, partiamo dalla monoleina. Partiamo dalla monoleina, costruiamo dei cristalli liquidi che poi successivamente frammentiamo in presenza di diversi emulsionanti. Bene, se utilizziamo un piccolo tensiattivo cationico come la laurilconina, otteniamo vescicoli unilamellari di circa 45 nanometri con qualcuna anche tubolare. Se invece utilizziamo un pluronic F127 peso molecolare 12.000 è un polimero non ionico, otteniamo delle particelle cubiche, le fanno tutti tonde, noi le facciamo cubiche, e che mantengono, fra l'altro, curiosamente, la struttura originaria del cristallo liquido da cui derivano. Ma cosa succede a livello biologico? Se questi devono essere sistemi innovativi di drug delivery, dobbiamo provarlo sulle linee cellulari. Oddio. Ecco, se proviamo linee cellulari che sono in fase di proliferazione, vediamo che i sistemi col tensiattivo cationico sono perfettamente biocompatibili. I nostri cubosomi, tanto belli e tanto che mi piacciono veramente tanto, mi dispiace per oddio, santo cielo, diciamo che ammassano la metà delle cellule. Però se prendo delle cellule che non sono in fase di proliferazione, tipo un tessuto neuronale, neuroni adulti che non stanno proliferando, che sono cresciuti adulti. Bene, tutte le formulazioni sono perfettamente biocompatibili. Cosa vuol dire? Che deduzione facciamo? Diciamo che la tossicità si verifica durante la mitosi cellulare. Perché? Perché evidentemente il pluronic viene a contatto del nucleo delle cellule a causa della presenza della monoleina, che è un lipide biocompatibile e totalmente bioadesivo che fa da riconoscitore molecolare, funge da cavallo di Troia. Però che conclusioni possiamo trarre? In effetti la conclusione più significativa è che c'è una specificità di comportamento non indifferente e quindi non possiamo tirare delle conclusioni neanche a livello di tossicità acuta e meno che mai a livello di tossicità per contatto prolungato o per accumulo. Le problematiche sono veramente aperte. Diciamo, noi abbiamo ottenuto delle risposte specifiche, ma chiaramente non sono generalizzabili. E in effetti gli esperimenti in vitro presentano anche effetti di massimo effetto, perché usiamo cellule nude. Meno che mai pensare a esperimenti in vivo utilizzando cavie. Perché? Perché il problema è tempi di esecuzione, costi e soprattutto l'interpretazione indotta dei risultati. È chiaro che non riuscirò a farvi vedere tutto quanto, per cui diciamo che passerò a parlare di nanostrutture solide, di cui è importante valutare il metabolismo nel momento in cui non vengono utilizzate, per esempio per biocatalisi, ma come sistemi innovativi di drug delivery, perché abbiamo bisogno di capire dove va a finire la silice. In commercio esistono delle cose non specifiche, tipo il tox alert, però non vanno bene perché non possiamo utilizzare un'unica metodologia, questa è la nostra conclusione. Diciamo che sono più interessanti probabilmente i biosensori, come quello che su cui stiamo lavorando a base di DNA. E diciamo che la problematica comunque è molto estesa e, se volete, potrebbe costituire un nuovo tipo di rischio. E volevo presentare in questo contesto la rete del centro interuniversitario appena nato, Centro Nanobiotecnologie Sardegna, nato dall'Unione di vari delle università sarde, CNR e anche Parco Scientifico, che diciamo viene finanziato tramite la Regione Autonoma della Sardegna, in cui ci stiamo cimentando soprattutto in quello che abbiamo abbastanza strumentazione ed expertise, ma soprattutto ci stiamo cimentando nel mettere a punto delle metodologie specifiche validabili. Non sappiamo fare tutto, ci piacerebbe poterlo dire in questi tempi, visto i tagli fondamentali che stanno facendo alla ricerca pubblica, però diciamo che il nostro obiettivo cercheremo di mantenerlo in termini di evitare falsi allarmi senza sottovalutare il rischio. Grazie dell'attenzione.